La stampa, Belletta, la stampa, e tu non ci puoi far niente, niente.
C'era scritto su anni l'amour, fatto per amore, in sovrappiù, sullo specchio dritto, sul nostro letto, scritto col rossetto dei rosa. Era scritto su anni e al mattino poi
non c'è. Allora buonasera ai nostri ascoltatori, un'altra trasmissione di adesso condotta dal nostro Diego Cimara. Diego, a te la parola.
Assieme ai nostri ospiti il professor Giulio Maira, chirurgo, sì. Sì, è chirurgo, ma insomma è neurochirurgo. Con il professor Fresia, con Corrado Malanga, lo possiamo chiamare non soltanto professore, ma considerato tra i cinque geni del nostro paese che investigano sul nostro cervello da almeno 40 anni, con Alessandro Feroldi, con il collega della redazione, Antonietta, che ha parlato adesso, e chiunque voglia intervenire durante la trasmissione. Vogliamo parlare sempre e comunque di cervello, ma oggi abbiamo un'attualità che è quella di un aereo che è caduto. Io devo fare purtroppo a malincuore un esempio personale che in qualche modo può veicolare sia la risposta del professor Maira, sia in qualche misura l'aiuto in termini di indagini che ci possono dare Fresia e Malanga. L'anno scorso a Pasqua, circa un anno fa, una mattina mi sono alzato, tentavo almeno di alzarmi, e non avevo più le gambe e non avevo più la parola. Non capivo in realtà che cosa stava accadendo.
Mi sembra... la sento male.
Aspetta.
La sento male, mi scusi, non riesco a sentire bene cosa dice.
Vai.
Mi sembrava di essere abbastanza lucido, ma avendo una moglie che soffre in modo importante dal punto di vista cardiaco, ho allungato per quello che potevo la mano e ho chiuso la porta della stanza per tentare di riuscire di risolvere il mio problema e non coinvolgere l'intera famiglia, nella convinzione che fosse un fatto momentaneo. Dopo qualche tempo si è scoperto che avevo avuto un aneurisma oncologico importante e che mi aveva provocato questo problema, e di cui soffro ancora oggi. Ma guarda caso, in qualche misura questa mia situazione può, se vogliamo, arrampicandoci sugli specchi, somigliare a quello che è accaduto al nostro pilota, al nostro giovane 28enne pilota tedesco, il quale quel giorno non avrebbe dovuto salire sull'aereo e essere copilota, nella misura in cui aveva presentato un certificato medico. E guarda caso c'è una similitudine incredibile tra quello che è accaduto a me e la situazione di questo aereo, nella misura in cui certo che non avremo mai una perizia autoptica nei riguardi di quello che è accaduto a questo povero pilota e a tutti coloro che stavano sull'aereo, perché dovremmo raccogliere dei pezzettini. Aspettiamo di un primo incidente analogo a questo da 63 anni, e ce ne sono stati 19 assolutamente identici, e le compagnie tutte da sempre hanno detto che sono suicidi, perché sappiamo che il suicidio viene pagato dal punto di vista assicurativo meno, ma questo ci interessa fino a un certo punto. Nel versante neurologico, il professor Maira, nel momento in cui ha una situazione di questo tipo, quindi non diciamo che parliamo con il chirurgo, stiamo parlando con il neurologo, che cosa accade nel cervello di una persona che è lucida ma non può fare nulla, soprattutto non può parlare, non può muoversi?
Ma dunque, io purtroppo sono stato tutto il giorno in sala operatoria, quindi sono rimasto alle notizie di questa mattina presto. Io non so se ci sono delle novità sul perché questo ragazzo ha fatto questo gesto assurdo e pazzesco.
Le novità, la interrompo, sono che lui aveva presentato un certificato medico ma si è imbarcato lo stesso. Quindi è una novità di rilievo. Però la domanda, diciamo che stiamo facendo della fantaneurologia. La domanda è questa: una persona si sente poco bene, come è accaduto a lei, ma è lucida, ma non può comunicare, e al tempo stesso, proprio perché anche per questioni di carriera, pensa che questa situazione che gli sta accadendo possa evolversi in poco tempo, si chiude, e purtroppo invece il fatto di chiudersi ha dei tempi, e i tempi in questo caso sono stati circa 20 minuti complessivamente, e guarda caso coincide con la situazione che accade a me, esattamente 20 minuti.
Sì, beh certo, possiamo fare tante ipotesi, cioè le cause che possono portare ad una perdita di volontà, una perdita di coscienza, ad una sospensione dall'ambiente possono essere tante. Può essere una crisi epilettica, le crisi epilettiche possono dare questa sospensione dalla realtà, non necessariamente le crisi possono essere convulsive, cioè con le convulsioni, ovvero una crisi epilettica in cui rimane sospeso un attimo, però le crisi epilettiche durano pochi secondi, non durano 8 minuti, e con una crisi epilettica di 8 minuti deve essere una crisi, uno stato di grande male, il paziente va in crisi, ha una crisi dopo l'altra, le convulsioni, però non mi pare che da quello che si è registrato vengano fuori dei rumori particolari, anzi quello che ho sentito io è che l'unica cosa che si sentiva era il respiro del copilota di questo ragazzo.
Ecco,
oppure può aver avuto una lesione cerebrale, un'emorragia cerebrale, un aneurisma. La neurisma può rompere da un momento all'altro senza nessuna causa evidente, mentre ha questo aneurisma, in un certo senso perde, mi scusi, ma io sono qui in sala operatoria e ho una serie di strumenti che non sempre, se non riesco a controllare bene, quindi scusatemi, quindi avere un'emorragia, quindi si accascia sul tavolo di comando e non riesce a muoversi, continua a respirare perché non è morto e noi sentiamo il respiro, e l'aereo nel frattempo, quindi nel cadendo, pigia anche il pulsante dell'altitudine e l'aereo si schianta al suolo. Oppure può essere un fatto volontario che ha una sua alterazione psicologica, ha deciso di fare un atto estremo e vuole farlo in un modo che sia totalmente eclatante, oppure ha deciso in quel momento in cui si trova da solo al comando dell'aereo, per una distorsione mentale che purtroppo può capitare, può essere stato, si dice che fosse stato un depresso, e probabilmente esistono dei momenti in cui si prendono delle decisioni sull'onda di emotività che sono poi totalmente irragionevoli, che magari alla luce della ragione dopo qualche ora può comparire, ma nel momento in cui il raptus emotivo o il raptus di psicopatia arriva, e non, in quei minuti, se si ha la possibilità di compiere un atto terribile come quello che ha compiuto, lo si compie. Per cui le ipotesi,
scusi, da un'indagine che ho fatto un po' di minuti fa, abbastanza approfondita, ho scoperto che i piloti, quasi in buona parte, se si parla di un dal 12 al 17%, sì, assumono tutti psicofarmaci, che però non comunicano ovviamente ai loro gabinetti clinici prima di salire a bordo, cosa che in realtà è a loro disposizione quando e come vogliono, anche perché sono tutelati in maniera incredibile. I piloti prendono psicofarmaci, questa è la notizia, e con molta probabilità, se questo signore era in malattia, aveva fatto la documentazione per essere quel giorno in malattia e poi partito comunque, questo andremo poi a scoprire le ragioni, lo psicofarmaco per un'altezza come quella dell'aereo, cosa può provocare alla materia grigia?
Ma no, non credo che il psicofarmaco possa indurre delle reazioni tali per quanto si sia in altezza, cioè la pressurizzazione sia in una situazione pseudo normale, per quanto si sia a 9 metri, 12 mila metri di altezza, non so quanto fosse quell'aereo. E ovviamente lo psicofarmaco agisce su un substrato neurologico che può essere alterato, per cui il problema è non tanto lo psicofarmaco, ma qual è il substrato neurologico che ha richiesto lo psicofarmaco, che probabilmente può non aver avuto l'effetto sperato, quindi può non aver permesso al ragazzo di superare quello stato di psicopatia che sentiva tanto da dover prendere lo psicofarmaco, e quindi malgrado il farmaco, quindi malgrado la terapia che avrebbe dovuto controllarlo dal punto di vista psicologico, la sua psiche è andata avanti e ha compiuto un atto terribile. Non darei colpa allo psicofarmaco, darei colpa al substrato neurologico che c'è.
Professore, lei ne viene da pochi minuti da un'importante operazione, quale?
Ma io ho appena operato una signora con un meningioma intracranico, era un meningioma, era un tumore benigno che comprime le strutture cerebrali, che nasce dalle meningi, cioè dalle guaine che ricoprono l'encefalo, e invece adesso devo operare un ragazzo giovane che ha avuto un grave trauma cranico. Il trauma cranico ha determinato una lacerazione, diciamo, delle guaine che ricoprono il cervello. Questo ha determinato una certa fuoriuscita di materiale di tessuto nobile cerebrale che deve essere rimesso in sesto, perché altrimenti il cervello, non dobbiamo considerare che è contenuto dentro delle cavità che sono strettamente ermetiche, chiuse, anche se non rigide, non assolutamente rigide, cioè la meninge è come se fosse un drappo, però quando è chiusa è impermeabile, non lascia passare nulla. Se invece si apre la meninge e il cervello fuoriesce, la contaminazione con il tessuto, con il materiale, con l'ambiente che è esterno alle meningi, in questo caso con l'ambiente dei seni nasali, perché il trauma è stato frontale, quindi la frattura è stata una frattura frontale, può rischiare di infettare, perché noi quando respiriamo introduciamo nelle cavità paranasali dell'aria che non è sterile. Quest'aria sterile non deve essere a contatto col cervello che è subito dietro. Il trauma ha fatto sì che i due ambienti si contaminassero. Quindi se noi non andiamo a chiudere e a fare una plastica, rischiamo che questo ragazzo vada incontro a delle encefaliti o delle meningiti gravi. Quindi un intervento salvavita in un certo senso.
E basta soltanto meningiti, non altri danni collaterali che gli rimarranno per tutta la vita?
Beh, i danni collaterali sono legati al trauma che ha avuto, per fortuna non è stato gravissimo. Diciamo, la cosa più eclatante del trauma è questa apertura degli spazi meningei, per cui c'è questa contaminazione. Per il resto il trauma è stato contenuto, per fortuna, non grave.
Professore, le auguriamo...
Quindi diciamo, è un intervento che può risolvere, così come per il meningioma precedente, che una volta tolto è un tumore benigno e il problema è superato. Anche in questo caso, se noi riusciamo a chiudere bene, a fare una plastica che sia perfettamente tenuta, il paziente è guarito. Ecco, questa è la cosa bella della chirurgia. Non sempre ciò succede, non sempre la patologia è tale da poter permettere la guarigione, ma quando succede, allora la chirurgia è veramente di grossa soddisfazione.
La signora Maria Luisa ci scrive in questo momento dicendo: un angelo è caduto tra di noi, ce ne fossero, riguardo a lei. Professore, la lasciamo al suo lavoro.
È molto gentile. Grazie a voi. Io a questo punto la lascio e la ringrazio molto e saluto tutti gli ascoltatori.
Grazie, buon lavoro. Arrivederci. Corrado Malanga.